Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 febbraio del 2026. A tutti quanti i commensali che sono già qui in attesa e che sono arrivati puntualissimi per questa diretta. Intanto vi segnalo un pezzo di Alessandro Sallusti oggi su politicoquotidiano.it che racconta più di 1.000 storie, l'incredibile vicenda di questi referendum e della vicenda giudiziaria, e anche del referendum ha a che vedere. Dovete sapere, lo leggete sul sito politicoquotidiano.it, su nicolaporro.it, il fatto che è stato sottoposto ad attenzioni giudiziarie e accusato da un PM per una vicenda che lo riguardava quando era direttore del giornale, con un piccolo problema, che questo PM si chiama De Pasquale. Dovete sapere che De Pasquale, il PM che per tutta la vita si è occupato dell'ENI, la Procura di Milano, e che questo De Pasquale è stato condannato in due gradi di giudizi a 8 mesi di galera, che ovviamente non farà mai. E il motivo per il quale è stato condannato alla galera De Pasquale è che lui non ha usato le accortezze obbligatorie per ogni giudice, ogni procuratore, e cioè di trovare anche le prove a discapito del possibile indagato e del possibile condannato, e il quale in questo caso si chiamava Eni, e nei confronti dell'Eni questo nascondeva le carte perché quelle carte, se si fossero rivelate tali, se si fossero state rivelate, avrebbero distrutto la sua accusa. Ecco, questo è un signore che oggi non solo esercita ancora la sua attività giudiziaria, ma mette sotto accusa Sallusti, che tante volte lo ha criticato. Se questo per voi è una cosa normale in un paese normale, beh, insomma, io direi che abbiamo dei problemi. Dei problemi ce li abbiamo evidentemente sulla sicurezza. Pochi minuti fa è stato deciso di rimandare di un giorno il Consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza, che evidentemente ci sono delle cose piuttosto delicate, perché bisogna trovare, questo lo dico nonostante sappiate come la penso io sulla vicenda dei poliziotti aggrediti durante le manifestazioni, ma bisogna trovare un bilanciamento tra i nostri diritti di libertà, la nostra libertà di poter anche manifestare urlando, e la sicurezza dei cittadini. Quando io vedo quello che ho visto l'altro giorno, sono arrabbiato nero, ma la responsabilità evidentemente non può che essere individuale. Non si può, attraverso delle operazioni tipo quella di ieri, inventarsi un sistema autoritario, e questo governo non ha nessuna intenzione di inventarsi un sistema autoritario, perché il fermo preventivo e la cauzione sono le due cose di cui si parla. Se ben organizzate e ben stabilite, sono semplicemente delle misure di buon senso. Cioè, se io vado con una mazza per uccidere una persona, potrei prevenire la morte di quella persona. Non devo aspettare che quella persona venga ammazzata per poi mettere in galera quello che sta con la mazza, no? Questo lo capiamo anche noi liberali garantisti. Bisogna trovare il modo bilanciato migliore perché questo si possa fare, perché sennò il rischio è che tu consideri tutti quanti gli italiani, anche quelli giocano a golf, possessori di mazze, per dire e banalizzare la vicenda. Sulla cauzione, anche su quello io non ho alcun dubbio, cioè non vedo per quale motivo al mondo noi oggi si debba pagare una cauzione per tutto quanto, si debba pagare, mettere una fideiussione per tutto quanto, si debbano pagare le tasse per l'occupazione del suolo pubblico. Non ci sia una cosa della nostra vita che non abbia una razionalità economica statuale, perché sono soldi che diamo allo Stato, no? Noi per avere il riconoscimento di nostro diritto paghiamo, per avere un certificato paghiamo. Non vedo per quale cazzo di motivo non si possa dire che per avere il mio diritto, esercitare il mio diritto di manifestare, le organizzazioni che manifestano non pagano, ma semplicemente si mettono nelle condizioni di dover pagare se qualcuno fa i disastri che abbiamo visto l'altro giorno. Secondo voi, chi pagherà il pullman che è stato, il blindato che è stato mandato a fuoco dai simpatici ragazzi di Askatasuna? Chi pagherà i danni fatti da Askatasuna e prima di loro tutte le altre manifestazioni? Chi pagherà gli straordinari della polizia, della municipale? Tutta la collettività. Quindi noi che facciamo? Abbiamo quattro stronzi che ci devono rompere le balle e tutta la collettività deve pagare perché loro esercitano il diritto. Francamente, io sarei anche dell'avviso che se loro fanno qualche danno se lo paghino. Poi se riusciamo a trovare un bilanciamento perché questo avvenga nel massimo rispetto di tutti di poter manifestare, va benissimo, ma il principio è sacrosanto. Stupendo. la teoria di travaglio, cioè lui dice una cosa piuttosto banale, ovviamente lo riconosce anche lui, che in genere bisogna sempre stare con il picchiato. Se un manifestante picchia un poliziotto, stai col poliziotto; se un poliziotto picchia un manifestante, devi stare col manifestante. Però c'è un piccolo problema, è che se un poliziotto picchia un manifestante, come si è visto platealmente in tutte le manifestazioni dopo Genova, nel 90% dei casi non sta picchiando un manifestante, sta difendendo se stesso e tutti noi dall'aggressività di quel manifestante. Quella io la chiamerei legittima difesa, non solo del poliziotto, ma di tutta la collettività. Quando quei ragazzi stavano picchiando un poliziotto, quel poliziotto li avrebbe potuto prendere a sganascioni in faccia, come minimo. Non stava picchiando un manifestante, anche se, come mi ha detto ieri sera, grandissimo sindacalista della polizia, se non ci fosse stata di quell'immagine per cui i ragazzi menavano delinquenti un poliziotto, se non ci fosse stato quel video, nessuno avrebbe creduto a quello che poi tutti quanti noi abbiamo visto. Tutti quanti noi abbiamo visto. Qui Michele Nandra parla di poliziotti feriti gravi e dimessi dopo 2 giorni. Miracolo di Meloni. Allora, sai che cosa facciamo, Michele? La prossima volta che ci vediamo, facciamo un esperimento, caro Michele. Allora, prendo un martelletto, come dice il manifesto anche oggi, e inizio a darti delle martellate, non in faccia, no? Perché lì, se no muori, ovviamente, quello diventa un ferito grave e mortale. Ma ti spacco 9 costole, come è avvenuto al poliziotto che ieri è stato ferito. Quando ti spacco il bacino, non stai purtroppo per te in ospedale per 8 anni, stai a casa fermo con le costole perché non stai in ospedale. Il ferito grave è se a casa mia tu spacchi e rompi le costole a un poliziotto, io quello lo considero un ferito grave. No? Michele, a te piacerebbe che ti rompessero le costole? Ti piacerebbe avere la rottura del bacino? No, te lo chiedo, perché potrebbe anche piacerti. Ti piacerebbe il legamento della gamba lesionato da uno che ti dà una martellata? No, perché questa ridicola condizione del fatto che questi escono dall'ospedale e quindi non sono gravi è piuttosto singolare, ma è la tesi del manifesto di oggi, che dice: decine di video raccontano aggressioni della polizia ai manifestanti, esattamente il contrario, e quel che è accaduto è stato gonfiato, quello che è accaduto e oltre ogni limite. Cioè, questa è la tesi del manifesto, non è successo praticamente nulla. No, certo, perché se tu prendi a martellate un poliziotto, e l'abbiamo visto, quello va... che vuoi che sia. Io vorrei con questi signori del manifesto pensare che una persona in piazza inizia a prendergli a martellate, poi forse ne parliamo di quanto più o meno sia grave quella vicenda. Il giornale intanto dice e riporta un report europeo in cui si evidenzia come l'85% degli attacchi anarchici in Europa avvengono in Italia. Piccolo problema, forse ce l'abbiamo. E cos'è che dice una Repubblica invece sulla posizione, diciamo, come posso dirvi, la tesi della Repubblica è che la polizia è considerata una bandiera, diciamo, una bandiera propagandistica. Chi è che lo scrive non me lo ricordo, Gabrielli, l'ex capo della polizia. No a chi usa la polizia come una bandiera diciamo propagandistica. Non so se sia esattamente lo stesso Gabrielli, a proposito di propaganda, che quando inseguirono i poliziotti Rami, e Rami morì, vi ricorderete, in quell'incidente sullo scooter, disse che la polizia si era comportata male. Allora, la propaganda viene fatta quando dici che la polizia bisogna difenderla, da parte di un ex capo della polizia che, quando un poliziotto fa il suo mestiere, dice che si è comportato male. Allora, usando tra l'altro la sua fase, essendo un poliziotto, da tutta la sinistra globale, dicendo: avete visto, il capo della polizia dice che anche quei poliziotti avevano sbagliato a inseguire Rami. Quindi la propaganda fatta sulla sua dichiarazione fu fenomenale, nonostante ci fossero state le perizie praticamente dell'universo mondo che dicevano che quei poliziotti non avevano fatto altro che il loro mestiere, e lo avevano fatto anche con grandissima professionalità. Però se lo dice Gabriele Gabrielli, va bene, per ovviamente la Repubblica. Due o tre cosette che vi voglio raccontare di oggi. Sì, Cremaschi ieri è la posizione di quelli là, perché se voi pensate che non ci sia gente che supporta queste persone, sbagliate, ce ne sono tantissime che supportano esattamente i violenti in piazza. Sui file di Epstein oggi arriva dopo un paio di giorni Gramellini e ci fa una lezioncina, ovviamente che io condivido, e cioè dice: ma guardate che i maiali ci sono sia a destra sia a sinistra e bisogna riconoscere l'evidenza, solo l'educazione e il carattere, non le idee o le convenienze politiche, segnalano ci permettono di scegliere e di dividere i comportamenti dei maschi evoluti da quelli cavernicoli. Allora, vedete, la cosa favolosa di questo pezzo sulla prima pagina del Corriere della Sera, cioè che ci spiegano che i maschi possono essere cavernicoli o evoluti non in funzione delle loro idee politiche, ma del loro carattere e della loro educazione. Ecco, questa idea di Gramellini era un'idea come per dire: sapete che l'acqua calda è calda? Perché tutti noi lo sappiamo che non dipende dalle idee politiche il fatto di essere più o meno dei maiali, come racconta il caso Epstein, perché tutta una parte della sinistra americana era lì col pedofilo. Però nasconde quel pregiudizio che c'è sempre stato, e cioè che gli uomini di destra sono dei cavernicoli. Oggi, data l'evidenza dei fatti, Gramellini ci racconta questo suo pensiero, e cioè che i cavernicoli non dipendono dalle idee politiche. Vi ringraziamo, ma il problema è lo di dire ai tuoi compagnetti, ai tuoi amici intellettuali che hanno sempre comunque pensato che i cavernicoli fossero a destra. Finalmente se ne sono accorti, anche perché l'evidenza dei file di Epstein fanno vedere che praticamente tutta la sinistra chic newyorkese era una sinistra che flirtava con il pedofilo. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto della questione di Bill Gates? Bill Gates, il grande moralista, trombava con le russe senza preservativo e nel frattempo faceva la fondazione per riempire l'Africa di preservativi. Ma insomma, io la trovo una cosa incredibile, cioè l'uomo che si inventa l'antivirus sui suoi computer e che ci rompe i coglioni con gli antivirus, i firewall, tutto quello che potete avere in mente vostra per la sicurezza della nostra informazione, che fa la fondazione per rendere sicuri i cittadini africani perché devono trombare o non trombare col preservativo, lui invece il suo comportamento individuale era quello di fare esattamente, andare a mignotte, andare, che va benissimo, fallo, tranquillo, ma senza preservativo, che lui per primo aveva reso come simbolo della sua sicurezza e della sua impegno filantropico. Ma ragazzi, è una roba da pisciarsi dalle risate, cioè non esiste più, come posso dire, mentre Gramellini ci parla del fatto che gli uomini sono maiali indipendentemente dalle idee politiche, non si rende conto, non Gramellini, ma l'universo mondo, che per anni abbiamo considerato l'anti-mask, il liberale, questo miliardario che si è spogliato dai suoi beni e che inventava campagne soltanto per pulirsi la sua coscienza di merda, perché un uomo che prende dei medicinali, li dà di nascosto a sua moglie, antibiotici secondo quello che dice Epstein, beh, è una roba pazzesca. Nel frattempo il Fatto Quotidiano titola sul Milano Cortina, che di fatto ieri con l'arrivo dei 50 capi di Stato a Milano è partita, sarà un casino pazzesco Milano, ma fa i conti su queste manifestazioni, dice che è costato 2 più 5 miliardi e dice che molte opere, 58 su 98, sarebbero incompiute. Però questa è la linea di quelli che non volevano le Olimpiadi a Roma, di quelli che non avrebbero voluto a Torino, l'ha fatti poi alla fine l'Appendino, quindi una grillina, i master del tennis, cioè il punto sostanziale è che c'è un pezzo della sinistra grillina che oggi, pur di non rischiare, dice non facciamo. E questa è la logica favolosa, insomma, che ci avrebbe portato nel baratro e ci sta portando nel baratro. Siamo l'Europa che, pur di non rischiare, non fa. Perfetto. Fontana di Trevi è la prima pagina del Messaggero ed è una cosa piccola, ma secondo me molto importante. Devo dire che fu inaugurata questa tendenza dal ministro San Giuliano. Devo dire molto bravo il ministro San Giuliano, perché lui ruppe una tradizione, e cioè lui disse: volete entrare al Pantheon, pagate il biglietto d'ingresso, e oggi volete vedere la Fontana di Trevi, beh, pagate l'ingresso alla Fontana di Trevi, perché sono straordinarie opere italiane, opere della nostra storia, motivo per cui vengono qua i turisti. E voglio dire, mentre tutto il paese, tutto il mondo si fa pagare delle specie di minchiate in giro per le loro città, noi riusciamo a regalare quello per cui noi cittadini paghiamo un caro prezzo. prezzo, di traffico, di manutenzione, di tasse. Quindi la trovo straordinaria questa idea. I nostri beni pubblici si pagano. Anche perché poi, voglio dire, tu c'hai l'idea che un bene pubblico si paga e dall'altro c'hai il ministro Giuli che si inventa una marchetta da 4 milioni di euro, 4 milioni di euro da dare a coloro che vogliono aprire una libreria sotto i 35 anni. Voi capite che noi non ce la possiamo fare, noi non ce la possiamo fare. Cioè tu c'hai da una parte il mondo che va in una direzione, dall'altra tu cosa c'hai? Le tue tasse, le mie tasse vengono date a delle librerie, pensate un po' voi, da aprire. E vabbè, diciamo pure che sei un amante delle librerie, perfetto, ma per quale cazzo di motivo c'hai un finanziamento solo se sei sotto i 35 anni? Cioè tu stai dicendo a un ragazzino di 30 anni che adora i libri come lo adoro io, ti do dei soldi per iniziare un'attività che sarà complicatissimo che lui possa fare fine 70 anni, ma fine 40, fine 45, ma glieli diamo noi contribuenti? Cioè io non sono contro librerie, io penso che i nostri libri si debbano vendere in librerie, ancora il 50% dei libri è venduto nelle librerie, ma l'idea che tutti i contribuenti italiani di qualsiasi ordine e grado debbano pagare le marchette inventate da un ministro che si possa poi freggiare dell'idea ha aiutato le librerie, no, non è aiutato le librerie, sono cazzate, è uno spreco, sono 4 milioni buttati nel cesso. Ma questo non lo puoi dire perché oggi chi tocca questi argomenti sia a sinistra sia a destra si becca l'applauso. È come il credit, è come il tax credit per i film, 7 miliardi. Quella è una cifra assurda, perché almeno le marchette, quando li fanno i comunisti, la sinistra, le fanno grandiose, il bonus 110, straordinario, il bonus, i crediti per i film di merda fatto da Franceschini, straordinario. Invece quelli di destra fanno la marchettina, 4 milioni per poterlo dire a un convegnetto. Nick, non devi dire che sei un boomer, non sei neppure un baby boomer, semmai sei una generazione X. No, io sono un boomer proprio di quelli soliti. Quindi bene la cultura che sposa il mercato, vuoi vedere la Fontana di Trevi, vuoi vedere il Pantheon, paghi. Pessima quella cultura che prende i nostri soldi e li ridistribuisce per delle idee un po' così campate in aria, come quella di aiutare l'editoria facendo sprecando i nostri soldi. Sul Venezuela c'è un pezzo molto interessante di Luciano Capone oggi sul Foglio. Il pezzo di Luciano Capone sul Foglio oggi dice cosa sta succedendo con Delcy Rodríguez, la vicepresidente di Maduro, che ha preso il posto di Maduro dopo che gli americani con quell'operazione, diciamo, chirurgica, hanno tolto Maduro dalla sua casa. Beh, è successa la seguente cosa, che lei fa dei discorsi rivoluzionari, ci spiega Capone, però in realtà è al servizio di Washington. Peraltro pare, io non lo sapevo, che avesse incontrato nel palazzo presidenziale il capo della CIA, un certo Radcliffe della zona. Quindi voi potete immaginare il capo della CIA che si veda con la erede di Chavez, una roba che non si può credere. Peraltro dal punto di vista poi concreto ha riaperto il petrolio ai privati, cosa che non era immaginabile per la Costituzione chavista, ha riaperto i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti e non solo con gli Stati Uniti, e ha liberato i prigionieri politici che fino a quel momento non venivano considerati tali perché dicevano noi non abbiamo prigionieri politici. Insomma, Capone dice sotto l'ombrello di un finto chavismo sta cambiando il Venezuela. Se così fosse, l'operazione di Trump sarebbe decisamente interessante. Piazza Affari, cioè la borsa italiana ai massimi, il titolo del Sole 24 Ore, corre ai massimi del 2000 e trainata dai titoli finanziari, dalle banche. E ci credo, ieri Messina, il capo d'Intesa, ha detto nei prossimi 3 anni restituiremo tra dividendi e buyback, cioè il riacquisto di azioni proprie, 50 miliardi di euro ai nostri azionisti. Voi capite che una banca che restituisce 50 miliardi in 3 anni, quindi fa 15 miliardi all'anno mal contati, sostanzialmente è una finanziaria, cioè gli azionisti di Intesa si riporteranno a casa 15 miliardi negli ultimi all'anno. Beh, insomma, non penso che ci sia nessuna attività pubblica, nessuna redistribuzione pubblica così generosa come quella che Intesa ha evidentemente, per i suoi conti che sono buoni, deciso di fare nei confronti dei propri azionisti. Ultima cosa, come sempre ce la segnala Italia Oggi, che c'ha sempre delle chicche fantastiche: 2 autovelox su 3 sarebbero irregolari, perché il Ministero dei Trasporti ha pubblicato degli 11.000 3.000 autovelox che si conta ci siano per le strade italiane, ha pubblicato i 3.800 che si sono registrati nel portale. Se non sono registrati nel portale, le multe che loro ti fanno non valgono. Quindi di 11.000 sono 3.800 registrati nel portale, quindi togliamo già 7.200 autovelox che sono irregolari. Ma di quei 3.800 soltanto 1.000 hanno le giuste omologazioni, quindi sostanzialmente questo vuol dire che in Italia ci sono soltanto 1.000 autovelox le cui multe debbono essere effettivamente pagate. Questo è quello che dice oggi Italia Oggi. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento questa sera come sempre 10 minuti, soprattutto leggetevi Sallusti su politicoquotidiano.it, perché questa storia di De Pasquale è veramente incredibile. 8 mesi di carcere, sta ancora là che indaga, incredibile. Anni fa gli stessi Notav hanno isolato e aggredito un celerino lasciandolo con traumi e menomazioni che erano reso inabile al servizio. È la prova che le aggressioni sono preordinate. E questo, caro Guido Scarampella, è quello che abbiamo scritto e abbiamo detto ieri sera. Frado D, la Rodriguez vuole rimanere presidente, Trump sfrutta il momento a favore degli americani ma anche dei venezuelani che stanno tornando alla democrazia senza spargimenti di sangue. Sarà così, vediamo su Instagram chi ci saluta. Ci salutano Lorena Tonetti, buona giornata anche a te, Natia Pstiauri, Pier Malese, grande Pier. Noi ci vediamo questa sera, non mancate. Qua tolgo l'ultimo commento e aug a tutti quanti i commensali.